siamo pronti a salutare. Iniziamo con lui la rassegna stampa a Roma. Davide Giacalone, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, eccoci qua, buon inizio del mese.
Buongiorno Davide, soddisfatto del verdetto di Powerhits Estate?
Soddisfatto, intanto diciamo così, complimenti al vincitore. Anche per quello che significa per la radio, tutti noi abbiamo girato e giriamo in continuazione tra bar, stabilimenti balneari, rifugi di montagna, quello che è, ognuno diciamo, si gira l'Italia come preferisce. Una volta, no, quando eravamo più giovani, avevamo la moneta o il gettone per ascoltare un po' di musica. Adesso questo non esiste più, perché? Ma perché è l'evoluzione tecnologica delle radio. A fare la colonna sonora delle estati sono le radio, e le radio sono diventate talmente tecnologicamente più evolute che offrono i contenuti anche a chi vuol stare fuori dalla colonna sonora dell'estate, non ne vuole sapere di stare dentro la colonna sonora dell'estate e vuole ascoltare qualche altra cosa, e quindi ha anche altre piattaforme. Questa roba qui, noi diciamo ci viviamo dentro, diciamo, voi in studio, io diciamo in remoto come Raimundo Navarro, del grande, diciamo così, alto gradimento, però che dire, non ci rendiamo conto dell'enorme valore di questo mezzo di comunicazione che più di ogni altro è stato capace di adeguarsi tecnologicamente a quel che succedeva. Poi, dentro la colonna sonora dell'estate, ha vinto Mengoni, evviva, buon per lui e per noi tutti.
Esatto, e complimenti veramente a tutti, perché ieri è stata, no, la naturale conclusione di una stagione estiva piena di tormentoni, tra l'altro questa in particolare. Allora Davide, ci sono altri temi di cui dobbiamo parlare, li troviamo sui giornali di oggi. Pagina 2 di Repubblica, i Novax alzano il tiro, minacce di morte a Di Maio, oggi assalto a treni e binari sulle chat degli antivaccinisti, nuovi obiettivi da colpire nel mirino anche Bonaccini e Prodi, sindacati contro la protesta di oggi. Sappiamo che oggi entrano in vigore le nuove regole del Green Pass, ad esempio per i trasporti. E poi ti leggo l'apertura della Verità, fanno i talebani del vaccino per coprire bugie ed errori, l'ipocrisia di media e politica.
Allora, vabbè, ce ne siamo occupati, torneremo a occuparcene, speriamo oggi non succeda niente, che sia solamente una forma di allarmismo dei giornali. Vale per tutti, vale per chi si è vaccinato, per chi non si è vaccinato, vale per chi ha dei dubbi, vale per chi nutre delle naturali e legittime opposizioni. Non è che sono tutti uguali, non siamo tutti uguali, e quindi non è che tutti quelli che sono contro il vaccino possono essere assimilati all'ipotesi che qualcuno commetta delle violenze, però siamo tutti tenuti a prendere le distanze e condannare le violenze, tutti, senza distinzione, altrimenti sei connivente, oppure sei lì che cerchi di soffiare sul fuoco. E oggi mi permetterò di prendere proprio l'apertura della Verità per vedere tra il titolo e i richiami, i sottotitoli che hanno cercato, come si fa a falsificare la realtà. Falsificare, lo dico chiaramente, no? Fanno i talebani dei vaccini per coprire bugie ed errori. Vedete, è come dire fanno i fascisti del vaccino, fanno gli stalinisti del vaccino. Che significa fare i talebani del vaccino? Cioè quelli che dicono vaccino, vaccino. Per esempio, se vai in sala operatoria, secondo te incontri qualcuno che fa il talebano dell'anestesia? No, o trovi qualche imbecille che dice no, ma operatelo senza anestesia. Alla film western, no? Dice gli date un bicchiere di whisky e poi il cuoio da stringere in mezzo ai denti mentre lo apre. Che cavolo stai dicendo? È una cretinata, no? Però, dice, allora quelli della Verità si assumono la responsabilità di essere contro i vaccini? No. Prima parte dei sottotitoli. Le iniezioni aiutano, però non bastano. Tanto i vaccini sono diventate le iniezioni, però non bastano. Ah sì? E perché? Cioè, avevate qualcosa che bastava? Cioè, ci indicate una cosa, una che basti? No, perché mentre si fanno i vaccini negli ospedali italiani si continuano a praticare le cure. Dovessero credere che qualcuno abbocca a questa cretinata, che ci sono quelli che dicono vaccino, solo vaccino, però se ti prendi una malattia, se sei vaccinato, no, allora muori. Ma chi, ma dove? Chi? Dove l'hanno visto? Secondo pezzo del sottotitolo. Per questo il Green Pass crea caos e dà false sicurezze. Per questo cosa? Per questo cosa? Green Pass è una misura amministrativa, come tutte le misure amministrative criticabile e come tutte le misure amministrative imperfetta. Stabilisce che chi ha la patente guida, chi non ha la patente non guida. Per avere la patente occorre vederci. Se non ci vedi, puoi mettere gli occhiali. Se non ci vedi manco con gli occhiali, non prendi la patente. Ingiustizia, incostituzionale, non dire cretinate. È una misura amministrativa. Dopodiché, se devi avere X decimi anziché un'altra, possiamo discutere, non faccio l'oculista. Certo, se non vedi, è meglio che la patente non te la diano, e probabilmente anche a scrivere devi fare più attenzione. Ulteriore cosa, ma è vietato dirlo. Guai a chi rovina il pensiero unico. Allora, non è vietato dirlo perché sta cretinata l'hai appena detta. L'hai scritta sulla prima pagina del tuo giornale. Quindi è falso, quello è falso mentre lo scrivi. Il pensiero unico. Ma di che stai parlando? Il pensiero unico? Cioè, se io ti dico, se Giussi mi dice adesso, cioè, sto poco bene, ho un mal di testa e un po' di influenza. Giussi, prendi un'aspirina, prendi una tachipirina. Pensiero unico! Ma che cavolo dici? Un antipiretico, cioè una cosa. Non è che se tu dici una cosa ovvia è il pensiero unico, perché se no, fuori dal pensiero unico ci sarebbe il non pensiero, cioè quello di dire soffri, aspetta con carità cristiana che ti passi il mal di testa e la fede. Ma non c'è sé, sono cose. Sinistra e giornali danno dei criminali a chi, come noi, fa domande. A parte che ancora mi è sfuggito il primo punto interrogativo. Quindi non sono domande. Sinistra e giornali, tu sei un giornale, evidentemente non di sinistra, danno dei criminali. No, il problema è che voi ancora in questo titolo non ci avete scritto che chi assalta, chi ferma i treni, sono criminali. Se non siete stati capaci, da giornale di destra, di legge e ordine, non mi riesce a uscire dalla penna che chi commette reati è un criminale. È un criminale, non lo avete scritto, non ci sono domande, avete detto anche in questo il falso. Ultimo pezzetto, il giochetto di affidarci la colpa delle aggressioni non attacca. Nessun giochetto, magari ce lo fate un titolo contro le aggressioni? Grazie e buona giornata.
Andiamo sulla prima della stampa. Scatta l'obbligo del Green Pass, violenza Novax, tolleranza zero. A centro pagina Kabul è dei talebani, l'UE chiude le porte. Poi tutta un'altra serie di titoli e approfondimenti sopra il titolo proprio del quotidiano La Stampa. Due riprese di altri temi che poi vengono approfonditi all'interno. Sulla sinistra si parla della mostra del cinema di Venezia e sulla destra compare la foto di Malagò, Malagò numero uno del CONI. Ecco perché ho detto no a Berlusconi. E sullo Ius Soli Salvini la pensa come me. Questo richiamo in prima pagina, poi c'è un approfondimento a pagina 15. Io leader di Forza Italia, un virgolettato, parole di Malagò, il cavaliere non me l'ha chiesto. E sullo Ius Soli appunto Salvini la pensa come me. Un po' di sport e un po' di politica, Davide.
Sì, no, naturalmente il presidente del CONI giustamente rivendica, diciamo così, il ben operato che ha portato dei risultati. Si chiarisce uno dei giallini dell'estate, cioè se avessero chiesto o meno di fare il leader di Forza Italia. Forza Italia aveva smentito, ma lo stesso Malagò dice no, non è vero. Cioè, per la verità Malagò dice me l'hanno chiesto tante volte in passato di entrare in politica, ma non già, questo giro il cavaliere non mi ha chiesto niente di tutto questo. Perché lui e Salvini la pensino allo stesso modo sullo Ius Soli sportivi non è chiaro nell'intervista, non è chiaro a me, ma insomma avranno tempo per chiarirci. Mi interessa, legando il discorso di prima, uno dei passaggi di questa intervista, perché a proposito delle proteste, delle vaccini, eccetera, dice il presidente Malagò, c'è una fetta di popolazione che per nessun motivo al mondo vuole farsi imporre le cose. Diciamo che hanno un concetto esasperato della democrazia. E no, si sbaglia, no, cioè non è che è un concetto esasperato della democrazia. Non è che se io ho un concetto esasperato della democrazia penso di poter ammazzare qualcuno e che gli altri non possono stabilire che l'omicidio è un reato, perché non c'ha senso. Non è che se ho un concetto esasperato della democrazia penso che noi si possa mettere ai voti la forza di gravità. E se la maggioranza e il popolo vuole che non ci sia la forza di gravità scompare e noi ci gettiamo dai balconi agitando le braccia e volando liberamente nell'aereo. No, perché si casca, perché la forza di gravità tende a fregarsene del voto popolare e a funzionare lo stesso. Quello non è un concetto esasperato della democrazia, è che la democrazia funziona solo ed esclusivamente in uno stato di diritto, e nello stato di diritto le leggi si devono rispettare. Fuori dallo stato di diritto non c'è mai stata da nessuna parte nel mondo e nella storia la democrazia, c'è la votocrazia, e infatti si vota tranquillamente a Cuba, in Cina, si vota forse anche in Corea del Nord, ma francamente non le assimilerei alla democrazia, né esasperate né normali.
Allora Davide, cambiamo argomento, ci spostiamo in Afghanistan. Il presidente americano Biden ha parlato alla nazione, lo ha fatto dopo il ritiro, 24 ore dopo il decollo dell'ultimo aereo militare americano dell'aeroporto di Kabul. Le sue parole le troviamo in prima sul Corriere della Sera: dovevo finire la guerra più lunga, poi all'ISIS dice vi seguiremo fino all'inferno.
Alla fine, insomma, naturalmente ha tratto il bilancio di questa storia. L'uscita non è stata particolarmente gloriosa, questa da qualsiasi punto di vista la si voglia vedere, ma è un'uscita reclamata da molti anni e reclamata soprattutto da quanti adesso criticano il fatto che si sia usciti. Questa poi è la sostanza. Il tema rimane quello del nostro, di questa nostra parte del mondo, l'Europa. Beh, oggi c'è anche un pezzo del ministro della difesa Guerrini sulla una lettera, una nota al Messaggero, che dice sì, bisogna prendere la strada delle forze armate europee. Ora, intanto, avere più Europa non significa avere meno NATO, cioè Alleanza Atlantica. Secondo, pensare alla nostra difesa indipendentemente dalla NATO è ridicolo, cioè non è neanche una posizione politica, è ridicolo. E comunque, quando racconti queste cose all'opinione pubblica, io sono favorevole alle forze armate europee, però quando lo dici devi essere chiaro, trasparente fino in fondo. Noi ad oggi l'Unione Europea, i paesi dell'Unione Europea, perché non esiste la partecipazione dell'Unione Europea alla NATO, esiste la partecipazione dell'Italia, della Francia, della Germania e così via. Noi paesi dell'Unione Europea siamo una potenza economica più grande degli Stati Uniti. La potenza, l'area più ricca e più produttiva del mondo siamo noi. Detto ciò, noi partecipiamo per il 20% alle spese della NATO, per il 20% alla spesa della NATO. Non si contano più i presidenti statunitensi che sono arrivati alla Casa Bianca dicendo: ragazzi, fratelli europei, voi dovreste spendere, secondo gli accordi, almeno il 2% del prodotto interno lordo in difesa, e non lo fate, dovrete aumentare le spese per la difesa. E qua si fa finta di non averlo mai sentito. Quindi quando dici bisogna essere protagonisti, vogliamo esserci, l'Europa, armiamoci, significa spendere un po' di più, anzi significativamente di più, in difesa. Questo così, quando gliel'hai detto tutta quanta la frase all'opinione pubblica, forse qualcuno si è fatto un'idea un po' più precisa e un po' meno, diciamo, banale.
Alle 7:26 andiamo nelle pagine di economia del Corriere della Sera. Crescita in un anno, balzo del 17,3%, l'Italia meglio di USA e Germania. Inflazione ai massimi da 10 anni nell'Eurozona, a Roma mai così dal 2013, Bonomi di Confindustria, timore varianti. Facci un po', aiutaci a capire i numeri
sono buoni, sono giorni che lo ripetiamo, i numeri sono buoni, però non è bene invece, diciamo, prendersi in giro, farsi delle illusioni. Se uno dice l'Italia meglio della Germania e degli USA, dice ma mazza, oh, cioè, allora se la mettiamo su questo piano, l'Italia peggio della Francia, perché lo stesso dato, la Francia fa 18,7%. Ma perché? Sono i riferimenti alla crescita del prodotto interno lordo punto di partenza il secondo trimestre del 2020. Ce lo ricordiamo ancora il secondo trimestre del 2020? Facevamo una voragine, facevamo un botto negativo spaventoso, e quindi naturalmente c'è una reazione, c'è un rimbalzo. Dentro quel rimbalzo c'è anche qualcosa che rimarrà, e anche, speriamo anche molto che rimarrà. Quindi i dati sono effettivamente molto positivi, ma mica il 17,6,3, cioè, dai su, neanche la Cina nei momenti di euforia. Allora il concetto è quello, abbiamo preso come paragone un punto, sarà molto più interessante vedere per esempio il paragone con il terzo trimestre e il quarto trimestre del 2020, quando, come forse qualcuno ricorderà, le cose cominciarono a ripartire e rimuoversi. Occhio a una cosa, che tutto questo movimento positivo, straordinario, avanti così, speriamo che rimanga, perché rimanga bisogna cambiare delle cose all'interno, bisogna fare le riforme, genera anche dell'inflazione. Su base annua, nella zona dell'euro adesso siamo al 3%. Occhio, straocchio, perché la BCE, la Banca Centrale Europea, ha come obiettivo un'inflazione del 2%, ha stabilito che, attenzione, non è la misurazione momentanea, è nel periodo medio, quindi guardiamo anche oltre, ci riusciamo a reggere il 3%, ma insomma con l'inflazione che si muove a un certo punto diminuisce l'espansività della politica monetaria. Noi siamo il paese e abbiamo sempre quel 160% di debito sul prodotto interno lordo, quindi quando direi questo, stappate pure tutto il prosecco e tutte le bollicine italiane che volete, ma non tiratevi il tappo nell'occhio, perché acceca.
Sembra una metafora, veramente un'immagine inequivocabile. Allora Davide, nelle pagine interne del Messaggero ora, per parlare di internet, di tecnologia, boom di 5G, in 3 mesi superato il vecchio 4G, il sorpasso, la prima volta nella storia che accade.
Allora, questo è, diciamo così, un rapporto Ericsson nel mondo. In Italia il 5G è ancora in ritardo rispetto ad altre tecnologie. Possiamo recuperare e possiamo farlo bene. Io mi domando, ma noi stiamo ancora parlando della rete unica con i soldi che ci metteva l'Enel e ci deve mettere a Cassa Depositi e Prestiti, perché è un'altra rete. Non dovesse chiedere tutti quanti che è la stessa rete, è un'altra rete. Inoltre, il 5G è una rete di straordinaria capacità per portare immagini, suoni, dati, quindi internet, per dirla in maniera facile. Quindi, per esempio, nel nostro mondo delle radio, prima parlavamo dell'evoluzione tecnologica, delle applicazioni. È una rivoluzione che migliorerà la nostra vita, però occhio anche a questa storia. È un segnale che entra con più fatica dentro le case, dentro gli uffici, dentro le scuole, quindi occorre anche una preparazione all'atere di amplificatori, di conduttori, di modo per rendere disponibile questa banda, che sarà effettivamente molto larga, sarà nel senso che lo è già tecnologicamente, ma mica c'è solamente in alcuni posti in Italia, riuscire a renderla effettivamente fruibile, giusto per non arrivarci, insomma, nel 2026. Non vorrei sentir dire che dopo aver buttato i soldi nella rete unica dei investitori pubblici, adesso dice come facciamo a far sì che il 5G si veda e porti il contenuto anche dentro le scuole e gli ospedali. E ve lo dico subito, nel senso che magari lì si potrebbero mettere i quattrini, non sarebbe un male.
Andiamo adesso ad una notizia in realtà di cronaca, perché un ragazzino di 13 anni lunedì a Sesto San Giovanni è caduto dal monopattino, purtroppo ha perso la vita, e nelle ore subito successive si è iniziato a parlare di una possibilità di mettere delle regole, perché adesso non è regolamentato. Quindi a pagina 20 di Repubblica, subito la stretta sui monopattini, ma slitterà l'obbligo di casco. Sala è intervenuto il sindaco di Milano dicendo se non arriverà una legge nazionale facciamo da soli, e invece qualche città tipo Genova, in cui questa regola c'è già, ci fa sapere che gli infortuni in quel caso sono dimezzati. Davide, a te.
Ma sì, se ne parla per la verità da tempo, perché gli infortuni sono cominciati ad arrivare. Questi sono mezzi di locomozione che possono essere comodi, ma hanno una velocità che è paragonabile a quelli di quando andavamo sui motorini 50, i cinquantini, che però erano regolamentati, erano identificati, erano targati, non è che fosse, diciamo, ognuno andava per i fatti suoi. E poi da molti anni è invalso l'obbligo del casco e l'obbligo di rispetto del codice della strada, cosa che sembra essere totalmente ignorato per i monopattini che vanno sui marciapiedi. Allora lì ci sono diverse cose che giungono, diciamo, che convergono. Da una parte c'è questa storia, vanno regolamentati, su questo non c'è dubbio, non puoi andare a quella velocità e senza nessuna protezione per te e per gli altri, per te e per gli altri. Secondo, deve valere il codice della strada per tutti. Terzo, questo modello di business del noleggio, fra l'altro c'è un'azienda italiana che si va a quotare a Wall Street, in bocca al lupo, tutto quello che volete, ma non funziona, no, così va smontato. I monopattini buttati ovunque un pedone voglia passare, ovunque uno voglia parcheggiare una macchina o una moto, è una roba di un'inciviltà che non si può vedere. Questa roba qui vanno identificati, e quindi se non trovate il modo per stabilire come si fa a farla pagare a chi commette quell'inciviltà, finiremo con lo smontare l'intera questione. E quarto, ultimo, nel fare queste piste ciclabili si è scelta una strada molto esteticamente apprezzabile, che sono i bordi di bianchi in travertino o in materiale similare, che però non sono esattamente i più adatti per le cadute, perché, ma anche in bicicletta, voglio dire, se dai una craniata su quello, come purtroppo è capitato a questo bambino, siccome noi utilizziamo per gli spartitraffico, per le macchine, che non si fanno male perché al massimo lì ti rompi la ruota, usiamo la gomma. Forse sì, io capisco, per una città storica, l'Italia quasi tutte sono città storiche, per non dire tutte, la gomma non è un granché, però il travertino spigoloso per quelli che vanno è peggio.
Ma è sicuramente meglio, Davide, è proprio così. Allora, sono nelle pagine degli spettacoli del Corriere della Sera, anche per insomma leggere ciò che scrivono i giornali la serata di ieri sera di Power Hits Estate 2021. Mengoni, re delle hit, batte anche Mille, questo è il taglio del Corriere, ma stasera Tormentone 2021 secondo RTL 102.5. Poi le pagine interne della Stampa, le canzoni dell'estate, è Marco Mengoni il personaggio più amato, radio e fan, senza di voi la musica non avrebbe senso, all'Arena di Verona, il Power Hits di RTL 102.5, il primo di tanti eventi per la ripartenza. Noi tra poco sentiremo Marco Mengoni, lo intervisteremo in un passaggio confezionato proprio dopo l'incoronazione di ieri sera. Davide Giacalone, grazie per il momento, ti ritroviamo domani mattina puntuale alle 7.10 per la rassegna stampa.
Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
Ci spostiamo adesso alla 78esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, organizzata dalla Biennale, diretta da Alberto Barbera. Si parte questa sera, durerà fino all'11 settembre e vogliamo parlarne in diretta col direttore del magazine cinematografico Ciak, Flavio Natalia. Grazie per essere con noi, direttore, buongiorno.
Buongiorno, purtroppo non ho molta voce, mi scuso di questo inconveniente.
Buongiorno, noi comprendiamo bene, anzi, nel fuori onda dopo l'intervista magari chiediamo a Giusy, insomma, dopo tutti questi anni, di darle qualche suggerimento, di suggerirle qualche caramellina. Si scherza naturalmente, parliamo della mostra del cinema di Venezia, altro evento molto atteso e se non sbaglio si preannuncia già estremamente eterogeneo dal punto di vista dei film che vedremo lì.
È una mostra molto ricca, ma non ha lo stesso limite che invece si è visto a Cannes, cioè di avere per forza tanti film. Ha una gara che è più ampia, con 21 titoli, e questa sera è un'apertura importante perché si apre con Almodóvar e il suo Madres Paralelas. Ci sono 5 grandi film italiani nel concorso, non capitava da oltre 40 anni. Ci sono in gara 2 premi Oscar, perché oltre ad Almodóvar c'è anche Paolo Sorrentino, che arriva col suo autobiografico È stata la mano di Dio. Per il resto è una mostra attesissima, carica di avvenimenti che la avvolgono, dei quali diventa il centro. Il direttore della mostra, in un'intervista che pubblichiamo oggi sul nostro Daily, parla di rinascimento del cinema, nel quale si è imbattuto proprio preparando Venezia, perché ha trovato tantissime produzioni realizzate e praticamente il punto centrale è: al cinema manca solo la sala per tornare ad essere quello che abbiamo lasciato alla fine del 2019, quando poi è arrivato il Covid e ha chiuso le sale.
Sappiamo tra l'altro, Natalia, che verrà dato il Leone d'Oro alla carriera a Roberto Benigni. Secondo lei è arrivato il momento di darlo a lui? C'era qualcuno forse che lo meritava di più? Ci dica lei.
Come si fa a non dare un Leone d'Oro alla carriera a Roberto Benigni? È uno dei pochi, al di là dell'Oscar vinto negli anni 90, è uno dei pochi attori italiani che oltreoceano è riconoscibile, riconosciuto e è ancora cercato e amato. È un personaggio assolutamente, come dire, coerente nelle sue scelte nel corso degli anni. Certo, è tanto che non fa cinema, ma ha promesso che sta per tornare con una storia che sta scrivendo.
Certo. Un'altra cosa, direttore, si parla di un'edizione di nuovo ricca di presenze a livello internazionale, no? C'è qualcuno, a parte la Cruz, che sappiamo essere molto amata e molto attesa, diciamo che più al centro dell'attenzione sia di voi giornalisti, sia ovviamente della stessa organizazione della mostra?
Beh, dopodomani arriva Dune in anteprima mondiale, quindi uno dei colossal a cui l'intera industria del cinema affida la ripresa post-Covid, ed è un film pieno di star, da Chalamet, da Timothée Chalamet alla Zendaya, da Jason Momoa, Rebecca Ferguson, e ce ne sono altri di questo calibro tra i film attesi. Fuori concorso c'è il nuovo film di Ridley Scott, che vedremo verso la fine della mostra, e poi tante star sono presenti nei film che invece sono in gara, per esempio anche le nostre. Per esempio, uno dei protagonisti sarà Tony Servillo, che è presente sia nel film di Sorrentino sia in Qui rido io di Mario Martone, che è in gara e racconta la storia del comico papà naturale dei De Filippo, quindi di Edoardo Scarpetti.
Certo, e poi direttore.
Il tono un po' affannato.
No, ci mancherebbe, insomma, sta facendo credo un miracolo. Infatti, dopo questa domanda la lasciamo andare. Insomma, il red carpet che torna, no? Il dibattito anche divertente intorno ai look, intorno alla moda, alle acconciature. Non da ultimo ci è mancato anche quello.
Torna e torna visibile anche al pubblico. Lo scorso anno non era così, non era possibile guardare da fuori, proprio per evitare i famosi assembramenti che rischiavano di essere occasioni di contagio. Già i look sono protagonisti. Da ieri Serena Rossi, che è la madrina di questa 78esima edizione, ieri si è prestata alla sessione fotografica sulla spiaggia in un abito, non so se far nomi degli stilisti, in un abito estremamente fotografato, che è stato al centro di una sessione fotografica con una cinquantina di fotografi, durata oltre un'ora sulla spiaggia, dentro l'acqua, e ha portato anche lei già un po' di glamour.
Almodovar
e la Penelope Cruz si sono fatti già fotografare in 3-4 occasioni. Insomma, cresce anche quell'aspetto,
vero,
della magia del cinema, che aiuta l'industria a ripartire.
Aspetto, come tutti gli altri, ci è mancato molto. Vogliamo arrivare ai saluti con il direttore del magazine Chuck. Ecco, direttore, l'unica cosa davvero da fare quando si è in questa condizione di voce è non parlare. Io così era giusto per chiudere la nostra chiacchierata, sì, di oggi.
E per questo, l'impegno.
Esatto, e per questo la ringraziamo, perché davvero ha voluto mantenere fino in fondo il suo impegno.
Una tisana.
Ecco, sì. All'erisimo. All'erismo, che è l'erba dei cantanti. Flavio, Natalia, a presto, grazie, buon
grazie
lavoro.
Grazie ancora.
Grazie mille.
Grazie, a prestissimo. E adesso arriva puntualissimo Don Antonio Mazzi per la frase del giorno. Ciao donna.
Ciao, oggi la sparo grossa. Oggi vai. La sparo grossa.
Eccoci.
Vai,
siamo qui.
Dobbiamo credere che comunque vadano le cose, il male non vincerà mai.
Bella.
Il male non vincerà mai.
Dobbiamo credere che comunque vadano le cose, il male non vincerà mai. È scatenatissimo.
Mai, tutti, capito? Dobbiamo
crederci. Ce lo può dire un'altra volta, donna? Com'è mai?
Punto esclamativo.
Mai. Ciao, donna. Ciao.
Grazie, donna. C'è Eric Clapton.
Ciao.
2021 al Power Hits, estate di questa notte, di ieri sera, meraviglioso, che molti di voi questa mattina ci hanno raccontato e citato, sia da spettatori live sia da telespettatori. Vai, Harry.
Oh, sto guardando le tendenze di Twitter. Power Hits estate 2021 ancora il primo hashtag, nonostante siano passate diverse ore dalla proclamazione del vincitore.
Ma per forza. Allora, i nostri dati aggiornati in realtà ieri sera, quindi potrebbe essere che si siano aggiunti ancora altri tweet. Erano circa 33.000,
esatto,
le persone che hanno twittato, quindi 33.000 contenuti, primi ovviamente nelle tendenze italiane, lo ricordiamo, siamo arrivati anche in quelle mondiali. Il momento forse uno di quelli più apprezzati è quando non solo la Vanoni ha cantato, ma anche quando si è rivolta a Colapesce Di Martino dicendo vaccinato,
okay, posto?
Diamo.
Allora possiamo procedere. Vero, ha detto proprio così, e noi vi riportiamo lì all'Arena di Verona, sul palco di ieri sera, poco dopo la proclamazione di Marco Mengoni con Ma Stasera, vincitore della Power Hits estate. Sentite cosa ha preparato per noi il nostro inviato a Verona, Luigi Santarelli.
Allora, siamo appena scesi dal palco di Power Hits estate. Dopo 11 settimane abbiamo scoperto che il tormentone dell'estate è Ma Stasera di Marco Mengoni. Marco, congratulazioni.
L'ho scoperto anch'io stasera, ovviamente. No, sono molto felice, non me lo sarei mai aspettato, anche perché mi hanno sempre detto che sono, diciamo, il cantautore dell'inverno, e quindi vincere un premio così importante d'estate con un pezzo estivo è... grazie a tutti.
Eppure forse qualche tuo fan se l'era aspettato, perché sei rimasto in vetta alla classifica praticamente per tutte le 11 settimane, quindi insomma qualche sentore qualcuno ce l'avrà avuto.
No, in effetti anche a me arrivavano delle però non è mai detto, perché comunque era, forse mi sembrava un pezzo un po' strano, questo funk un po' elettronico prodotto da Purple Disco Machine, quindi era, non me lo aspettavo. Poi sì, qualche voce è aggiunta.
Senti Marco, prima di venire alla serata, che insomma è stata la ripartenza del live in Italia, ci ha fatto piacere farlo qui, che è il tempio della musica italiana, con RTL 102.5. Veniamo un po' alla musica. Ecco, la responsabilità di essere l'autore del tormentone dell'estate, te la porterai dietro almeno fino all'anno prossimo.
Ma dice che è una cosa brutta? No. Già, a me sembra una cosa bellissima, proprio perché non l'ho mai fatto, non sono mai, quasi mai uscito con singoli d'estate, e quindi è bello uscire, diciamo, più o meno con il primo, nel senso un primo singolo, comunque in avanscoperta con questo pezzo, e rimanere primi. Dicevo sul palco che io l'ultimo concerto che ho fatto era a Londra nel 2019, e tornare dietro, anche da dietro, sentire comunque quell'angoscia lì pre-palco, quell'energia lì, è stato strano. Salire poi è stato incredibile, e quindi secondo me ci mancava tanto questa cosa, quindi farlo all'Arena di Verona è ancora più simbolico, non lo so, è bello.
E che questa possa essere la prima, e lo sarà, la tappa della nuova stagione dei live in Italia per la musica italiana, e per quanto ti riguarda raccontaci anche un po' i tuoi programmi per il futuro, e poi ti salutiamo.
Beh, spero proprio di sì, che sia la prima tappa per tutti, perché per i miei colleghi e anche per tutti i collaboratori, perché noi siamo solo la puntina dell'iceberg, sotto di noi ci sono tecnici, backliner, fonici, eccetera eccetera, quindi hanno tutti voglia di tornare a fare musica e a girare come nomadi nei meandri d'Italia e d'Europa. Io sono in studio, quindi non posso dire niente, perché poi dopo dici troppo, però sono molto contento, sono molto soddisfatto del percorso che sto facendo e sto intraprendendo con un possibile nuovo progetto, e spero di arrivare presto.
E allora occhi e orecchie puntate, con il premio in mano, il vincitore del Power Hits Estate 2021 di RTL 102.5, Marco Mengoni. Congratulazioni Marco.
Grazie a voi, grazie a tutti.
L'abbiamo detto poco fa, aggredito, inseguito, minacciato dal popolo che si oppone con una scarsa veramente ragionevolezza, almeno nei modi, ai vaccini. Il professor Matteo Bassetti è collegato con noi. Buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Grazie naturalmente per aver accettato questo invito stamattina. Sono arrivate molti gesti, molte parole di solidarietà, di supporto dopo quello che le è accaduto nelle scorse ore. Come sempre però fanno più rumore i silenzi, cioè coloro che non si sono esposti rispetto a questa cosa. C'è qualcuno nello specifico, insomma, da cui si aspettava magari una parola in più?
Ma sicuramente, io preferisco per oggi guardare alla grandissima quantità di messaggi che ho ricevuto sia via mail, via Facebook, via Instagram, sono oltre 4.000 messaggi di solidarietà soltanto arrivati nella giornata di ieri, e a questi messaggi di buonissima, direi tre quarti dell'arco costituzionale dei partiti politici. Sinceramente di quel quarto che non è arrivato ne faccio volentieri a meno.
E poi ovviamente noi abbiamo visto anche in molte sue interviste, lei ha dichiarato lo Stato dovrebbe avere un atteggiamento molto fermo e duro, in questo anche la magistratura pensa che dovrebbe essere più presente, prendere forse, non lo so, delle soluzioni un po' più esemplari, ci dica lei.
Ma guarda, io credo che sia stato un errore avere considerato per gli ultimi 6 mesi questi movimenti come folcloristici o del singolo. Questi sono movimenti terroristici e come tali devono essere perseguiti. Ho sentito stamattina che la Procura di Torino ha già aperto un fascicolo per atti terroristici, credo che lo stesso devono fare altri. Ci vogliono leggi speciali, poteri importanti alla polizia, come avveniva negli anni 70, perché qua sui vaccini non c'è nulla, ma il problema va oltre i vaccini. Qui è una destabilizzazione sociale, per cui credo che alcuni soggetti siano stati presi di mira, per cui il sottoscritto. Io chiedo fortemente che lo Stato intervenga con poteri straordinari e trattare queste persone esattamente come sono state dei terroristi, perché queste persone fanno terrorismo.
Professore, immagino che in queste ore lei si sia fatto molte domande, molte delle sue saranno sicuramente quelle che ci facciamo noi da ore ormai, visto che insomma oggi data in cui entrano in vigore le nuove regole del Green Pass, ad esempio per i trasporti, c'è la minaccia, ad esempio, di chi si oppone alla certificazione che minaccia di bloccare i treni. Allora, che cosa, come si possono interpretare questi sentimenti, no? Questi, provando a entrare, sforzandosi di entrare nella mente dei no Green Pass, si può dire che ci sia magari una parte di loro buona, tra virgolette, ragionevole, che spesso magari accostiamo ai violenti, a quelli ad esempio con cui si è interfacciato purtroppo lei?
Ma sicuramente c'è una parte buona, io credo che ci siano delle persone che hanno, come dire, che sono esasperate da questa situazione, io, come dire, condivido anche l'esasperazione, perché magari qualcuno ha dovuto chiudere un locale, qualcun altro ha dovuto fermare la propria attività perché abbiamo avuto a che fare in questa pandemia, però il problema è come ci vogliamo porre, la colpa di quello che è successo è del virus o è dei vaccini? Perché qua è il problema, cioè io credo che il problema sia stato il virus, oggi abbiamo una risposta che sono i vaccini, certamente non è perfetta, lo sappiamo tutti che non è perfetta, ma è la migliore che abbiamo in questo momento. Abbiamo un'alternativa, io sinceramente in questo momento un'alternativa non la trovo. Poi il Green Pass è giusto e sbagliato, è uno strumento per incentivare le persone a vaccinarsi, io da medico lo vedo in questo modo. Poi le altre declinazioni politiche, diciamo, a me interessano poco. Spiace che ci debba essere per le piazze una battaglia contro i vaccini, per quanto, ripeto ancora una volta, forse non sono perfetti, ma sono oggi certamente il migliore strumento che abbiamo a nostra disposizione. Io ho deciso da oggi in poi che non parlerò più, non persuaderò più, darò unicamente i dati di quello che noi vediamo, grazie anche ai vaccini. Poi se le persone si vorranno vaccinare bene, se non si vorranno vaccinare, fatti loro.
Professore, a proposito di questo, si sta cominciando a vedere un'Italia con una leggera risalita, no, in termini di contagi, e si comincia a parlare di questa terza dose, anzi è un po' che già se ne parla. Ci dà una sua lettura scientifica sia della risalita che dell'ipotesi della terza dose?
Ma sulla risalita secondo me siamo nell'ambito di quelle fluttuazioni che abbiamo avuto praticamente per tutto agosto. Credo che sia stato fondamentalmente un aumento di contagi, che però in qualche modo sulle ospedalizzazioni siamo stati sempre abbastanza stabili. Ieri c'è stato un incremento dei decessi, però bisogna sempre vedere come vengono contati, perché qualche volta succede che vengono contabilizzati nella giornata magari decessi di qualche settimana prima, quindi bisognerebbe un po' andare a vederlo. Per la terza dose credo che bisognerà pensare di farla a quelle persone delle quali sappiamo, secondo gli studi, che rispondono meno. Quindi iniziare degli immunodepressi, trapiantati, dializzati, chi fa terapie oncologiche, quindi per i tumori, per le ematologiche, magari grandi anziani, facendo, secondo me però, cercando di uscire da questa logica della vaccinazione di massa, entrando nella vaccinazione individualizzata, cioè ognuno, ogni individuo diverso da un altro. Finché si tratta di coprire l'80% va bene, una strategia per tutti. Poi bisogna andare un pochino più nello specifico, bisogna avere anche degli ambulatori dedicati, forse la terza dose non servirà per tutti ma soltanto per alcune di quelle fasce che io vi ho detto. Quindi usciamo da una vaccinazione di massa, entriamo in una vaccinazione più ad personam, più personale.
Grazie professore anche per questa sua lettura scientifica. Una piccola nota per chi ci segue in radiovisione: mi colpiva vedere alle sue spalle un disegno con la scritta papà, immagino che sia naturalmente un regalo che arriva da suo figlio che ha 12 anni, lei ha detto si è spaventato per ciò che ha sentito perché era in casa con sua moglie quando l'hanno aggredita sotto casa. Un abbraccio a lei e alla sua famiglia, professor Matteo Bassetti, a presto.
Grazie, buona giornata, a presto al professor Matteo Bassetti, che ha detto molto bene: io da oggi però non parlerò più, evidentemente si è anche stancato di tutto quanto gli sta accadendo.
Ci fa molto piacere dare il buongiorno e ospitare la ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, già collegata con noi. Buongiorno ministra.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere con noi stamattina. Io partirei proprio prendendo lo spunto dall'ultima notizia che abbiamo letto, questo obbligo, e a questo punto ci spostiamo nelle università, insomma l'obbligo sia verso il personale sia verso gli studenti di presentarsi alle lezioni muniti di Green Pass. Ecco, lei che posizione ha su questa scelta?
Beh, la scelta è dovuta al fatto che noi vogliamo riprendere l'attività in presenza di un servizio che consideriamo essenziale, quindi un servizio pubblico, un servizio che deve essere accessibile a tutti e che deve essere proprio per questo fatto in totale sicurezza. Quindi è veramente un problema non di opinioni o di pregiudizi, ma è proprio un problema di sicurezza da garantire a tutti i lavoratori, a tutti gli studenti che vogliono e che devono ricominciare tutte le attività in presenza.
Ministra, tema insomma fondamentale in questi quasi due anni di pandemia per l'istruzione, per la formazione in generale, quello della didattica a distanza, tanto se ne è parlato. Le chiedo, in vista di questa prima fase della ripartenza, la didattica a distanza è esclusa o è uno scenario ancora previsto in parte?
No, non è esclusa, gli atenei si sono organizzati, la differenza con le scuole è che, come sapete, le università hanno un largo margine di autonomia, quindi si sono già organizzate da tempo per nel rispetto delle distanze che comunque vanno mantenute indipendentemente dal possesso del Green Pass o meno, prevedono parte delle attività anche a distanza e inoltre le prevedono anche per poter dare le giuste nozioni e il rispetto del diritto allo studio di tutti, anche di chi non ha voluto fare il vaccino, chi non ha potuto farlo.
Certamente. Poi c'è un caso, ministra, l'Università di Trieste, lo leggevamo qualche giorno fa in alcune agenzie, ha deciso di chiedere il Green Pass anche per gli esami a distanza. Secondo lei era così necessario?
No, non credo. Credo che sia probabilmente motivato da altri fattori. È venuto in evidenza perché sembra un po' contrastante, insomma, gli esami a distanza non hanno bisogno. Chiunque non entri negli spazi dell'università non deve esibire un Green Pass, quindi vale anche per gli esami a distanza.
Assolutamente. Ministra, parliamo un po' di università davvero. Cioè, intanto abbiamo una notizia che forse è di poco più di 15 giorni fa. 4 università italiane stanno all'interno delle prime 200 al mondo, quindi insomma sono buone notizie. Queste la vedo sorridere, difatti e così è, però le chiederei davvero lo stato di salute, lo so che lei è brava e obiettiva, cioè ce lo dica in maniera oggettiva, ok, le 4 in quella posizione, poi insomma magari ci sono situazioni non proprio brillanti.
No, l'Italia ha un sistema universitario molto variegato, alcune università sono piccole, altre grandi, alcune università fanno molta ricerca, altre ne fanno molte meno, alcune sono molto radicate nel territorio, altre meno, quindi bisogna accettare questa varietà come un valore positivo e non come un valore negativo. Per farlo bisogna cercare di spingere tutte le università a migliorarsi su quello che sanno fare, soprattutto tenendo presente che devono riuscire a formare i nostri giovani in maniera sempre più proiettata al futuro, quindi cambiare anche un po' i propri schemi di insegnamento, e devono comunque avere una applicazione nella terza missione cosiddetta o nella ricerca forte, altrimenti non sono università ma sono qualcos'altro. È il momento però questo in cui tutte le università che sono state molto impoverite negli ultimi 10 anni di persone possono ristrutturarsi e anche rilanciarsi, perché con i fondi del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e con i fondi messi anche dal governo, che è più attento di un tempo alla ricerca, possiamo veramente fare un rilancio del nostro sistema.
Ministra, a proposito della ripartenza, io l'ascoltavo parlare con estrema ragionevolezza del Green Pass come strumento di ripartenza del nostro paese, con la stessa ragionevolezza che la nostra, che tutti i giorni dalle 6 alle 7 apriamo i microfoni agli italiani qui in Non Stop News. Insomma, poi leggiamo però che oggi c'è una parte, il popolo dei no Green Pass, che non credono nella certificazione verde come strumento di rilancio di ripartenza, che minaccia di bloccare i treni. La preoccupano un po' queste persone?
Ma guardi, sempre il dissenso c'è, cioè, su qualsiasi decisione si prenda, no? Non possiamo pensare che tutti la vediamo allo stesso modo, per cui più che preoccuparmi mi piacerebbe da un lato convincere chi è onesto e chi onestamente crede questo, dall'altro invece comunque garantire alla stragrande maggioranza che invece vuole fare questo di poter riprendere. Quindi il nostro dovere come amministratori della cosa pubblica è proprio quello di rendere disponibile a tutti quello che il pubblico offre, in questo caso l'istruzione.
Allora, ministra, c'è un tema che divide sempre molto, lei lo conosce bene, che è quello dei test d'ingresso. Sono amati e odiati, ci sono paesi in cui non viene utilizzato questo sistema. Lei ritiene che sia ancora un buon modo per insomma fare delle scelte o dare spazio a chi più lo merita?
Allora, io credo che il test d'ingresso in molti atenei sono stati introdotti perché non ci sono professori, docenti, ricercatori e spazi adeguati per riuscire a formare tutti gli studenti. Poi ci sono altri test d'ingresso che invece sono stati introdotti perché corrispondono al fabbisogno nazionale. Mi piacerebbe, per quanto riguarda i primi, che con questo aumento che io spero riusciamo a fare di docenze e di spazi, non dovessimo più limitare l'accesso a quelle materie. Sono molto materie scientifiche, ma anche non scientifiche, non necessariamente, beni culturali, no? Per esempio, piuttosto che psicologia, che potrebbero ospitare più studenti. E dall'altro, per quanto riguarda invece i test che sono legati al fabbisogno, possiamo anche toglierli, ma allora poi bisogna veramente triplicare il numero di docenze per riuscire ad accogliere.
Ma parliamo per esempio di medicina?
Esatto. Se parla di medicina, se si presentano 60.000 studenti e abbiamo possibilità di formarne 14.000, o abbiamo un numero di docenti e di ospedali tali da soddisfare 60.000, e poi tenga conto, io non ho, sono medico, ma non ho fatto il test d'ingresso, ma al primo anno venivamo dimezzati dagli esami stessi. E questo è quello che succede in Francia. In Francia non c'è, ma dopo un anno viene comunque dimezzato. Quindi questo è un problema comunque lo prendi, comunque lo risolvi, limita, diciamo, le aspirazioni e a volte anche rende conto delle capacità individuali, insomma, certo, della possibilità individuale.
Del resto, insomma, una selezione è inevitabile. Nel suo caso, dice, avveniva il primo anno, era qualcosa di estremamente automatico. Se ne riparlerà il prossimo anno, perché ricordiamo, i test di medicina sono imminenti, sono il 3 settembre, se non vado errato.
Sì.
Esatto. E, ministra, abbiamo davvero pochi secondi, però ci tengo a questo passaggio. L'appello delle studentesse della Sapienza in Afghanistan, diretto al governo italiano, chiedono di essere salvate. Una vicenda che, insomma, sta a cuore a tutti.
Sì, non ci sono solo loro, abbiamo, lo vedete anche nelle notizie, ma abbiamo tante università in cui erano preiscritti delle ragazze e dei ragazzi provenienti dall'Afghanistan. Abbiamo con un contatto continuo con il Ministero degli Esteri e con quello della Difesa per riuscire a portare via da lì questi ragazzi, quindi sono in una lista che si aggiorna di giorno in giorno, però come potete immaginare adesso è una questione molto delicata e molto difficile.
Chiarissimo, ci rimangono 30 secondi, ma in questi 30 secondi ci piacerebbe chiederle, ministra, di fare un augurio, un saluto speciale a tutti coloro che inizieranno o riprenderanno l'università tra poco.
L'augurio è veramente speciale. Noi professori siamo sempre alla fin fine stimolati dai giovani, dagli studenti che arrivano all'università per realizzare dei propri sogni e per passare, no, a un tipo di vita un pochino diversa rispetto a quella della scuola, una vita da adulto, una vita da persone responsabili, una vita che può riempire di serenità e di gioia quando si riescono a realizzare i sogni che si vogliono. Sì, avevano da bambini.
Bell'augurio, e a lei, ministra Messa, l'augurio veramente di buon lavoro. Ci sentiamo molto presto, se vorrà, qui su RTL 102.5. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Torniamo domani, ciao!
Ciao a tutti!